Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
E Anna,
e
Ave Maria.
da Anna. Allora, come al solito, vogliamo fare un atto di riparazione e io lo faccio rivolto alla cappellina di Fatima, perché qui sto, per cui c'è il tabernacolo dentro quella piccola, minuscola cappellina che a suo tempo i massoni hanno fatto saltare con la dinamite, tanto per capirci in che clima eravamo e siamo continuamente. Bene, allora facciamo questo atto di riparazione. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero e
amo.
ti amo.
E ti domando
Domando
perdono per
perdono
tutti quelli che non
per tutti quelli che non
credono, non
credono, non
adorano, non
adorano, non
sperano
sperano
e
e
non ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
vi
adoro
adoro profondamente
profondamente e vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo, presente
presente
qui
in tutti i tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli
con cui
medesimo è
egli
offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di
immacolato di
Maria,
Maria,
io
io
vi
vi
domando
domando la
la
conversione
conversione dei poveri peccatori. Questo è il nostro tempo. Diciamo, chi è sempre stato fedele alla, diciamo, soprattutto all'approfondimento, alla conoscenza del messaggio di Fatima, diciamo che non cerca altro, perché c'è dentro tutto in verità. Ma siccome l'uomo ha il prurito delle novità, e allora vuol sentire di tutto, poi alla fine, quando ha sentito tutto, avesse raccolto l'essenziale, invece capita che dopo aver saputo tutto, resta tutto come prima, perché non c'è una reazione come voluta dalla Madonna, vero? Con la richiesta di riparazione che noi dobbiamo fare. Cioè è la riparazione, quando ci si rende conto che le cose vanno come vanno, bisogna riparare. E Gesù gliel'ha chiesto a San Francesco, va Francesco e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Adesso non so cosa vogliono darci da intendere, che non è mai stata così fiorente come adesso. Sì, di confusione sì. Diciamo che è fiorentissima di confusioni, ma però diciamo il cuore immacolato trionferà. E naturalmente il cuore immacolato è la madre di Gesù che è verità, qui trionfa con la verità, trionfa sulla sporcizia, trionfa su tutto ciò che diciamo è contrario alla purezza, alla verità, anche alla purezza della fede, e così. E allora leggevo, perché poi si parla di castighi e anche oggi le letture, diciamo che mostrano dei particolari molto interessanti, no? Ma diciamo, non voglio polemizzare perché già c'è già tanta gente che ha parlato, che sta parlando, che parlerà, che succederà di tutto, vabbè. Ma c'è un particolare, no? Molto interessante che riguarda diciamo una profezia di San Giovanni Bosco, anche lui speriamo che non rischi di essere scanonizzato dopo quello che ha detto, no? Ora, quando San Giovanni Bosco avvisò Vittorio Emanuele dei castighi che sarebbero venuti nella sua discendenza se avesse approvato una legge iniqua, e che dire, allora dice, questo qui riguardava Vittorio Emanuele, dice, guarda che sarai pieno di disgrazie se firmi quella legge, no? Allora dovremmo dire, ma che dire delle leggi che legalizzano i matrimoni omosessuali, gli aborti, l'eutanasia, eccetera, eccetera, di questo nostro tempo, no? Per cui è impossibile che riceviamo anche il premio di consolazione, no? Dopo quello che facciamo. Allora leggiamo l'evento che riguarda Vittorio Emanuele, così questi fatti sono storici e non sono discutibili. Dopo diventeranno storici anche i nostri, quando i nostri posteri diranno non potevate nascere in un secolo peggiore, ma pensate che il professore Enrico Medi diceva così, no? Che sulla faccia della terra non è mai apparsa una generazione più disgraziata della nostra. E dice che le generazioni future, parole di Enrico Medi, dice così, diranno che la nostra generazione è stata la più barbara da quando è stato creato il mondo. Pensate un po', per cui questo è uno scienziato, è una testa fina, non è mica una zucca vuota Halloween come ce ne sono tante, anche se hanno magari dei vestimenti diversi, no? Ma la zucca è vuota. Nel dicembre del 1854, mentre in Parlamento era in discussione la legge Rattazzi, i ratti già sono una schifezza, no? I ratazzi vuol dire che sono ancora peggio dei ratti, no? Rattazzi. Per la soppressione degli ordini religiosi e l'incameramento dei loro beni da parte dello Stato, Don Giovanni Bosco, perché a quel tempo era Don Giovanni Bosco, 1815-1888, fece un sogno, che lui faceva i sogni in visione poi, no? Fece un sogno che rivelò poi a Vittorio Emanuele, per cui glielo disse a Vittorio Emanuele, già stai attento, inviandogli a Vittorio Emanuele una lettera nella quale lo informava di aver sognato un bambino che gli affidava un messaggio. Dice, una grande notizia annuncia, dice annuncia questa notizia, gran funerale a corte. Allora, Don Bosco dice, gli ha fatto un sogno, è un bambino, gli dice gran funerale a corte. Alcuni giorni dopo il santo inviò un'altra lettera, comunicando un altro sogno, dove era comparso nuovamente il bambino, il quale affermava, annuncia non gran funerale a corte, ma grandi funerali a corte. Perciò Don Bosco invitò espressamente il re ad allontanare i castighi di Dio, cosa possibile solo impedendo a qualunque costo l'approvazione di quella legge. Ma il re non prestò ascolto. Il 5 gennaio 1855, mentre il disegno di legge era presentato ad uno dei rami del Parlamento, si diffuse la notizia di un'improvvisa malattia di Maria Teresa, madre del sovrano, che 7 giorni dopo morì a 54 anni. Il 16 vennero celebrati i funerali e subito dopo la funzione la moglie di Vittorio Emanuele II, Maria Adelaide, che aveva partorito da appena 8 giorni, subì un improvviso e gravissimo attacco di metrogastroenterite. Proprio quel giorno il re ricevette un'altra lettera di Don Bosco dove era scritto: persona illuminata ab alto, cioè dall'alto, ha detto, apri l'occhio, è già morto uno, se la legge passa cadranno gravi disgrazie nella tua famiglia. Questo non è che il preludio dei mali. Erunt mala super mala in domo tuo, saranno mali su mali in casa tua. Se non recedi, aprirai un abisso che non potrai scandagliare. La regina Maria Adelaide morì 4 giorni dopo, il 20 gennaio, a soli 33 anni. Il fratello del re Ferdinando, duca di Genova, morì l'11 febbraio anch'egli a 33 anni. Pensa un po'. Don Bosco pubblicò anche un opuscolo dove ammoniva Vittorio Emanuele II, scrivendo fra l'altro: la famiglia di chi ruba a Dio è tribolata e non giunge alla quarta generazione. Tuttavia la legge Rattazzi, proprio Rattazzi che rodono, venne approvata dalla Camera il 2 marzo 1855 per poi passare al Senato. Il 17 marzo morì il piccolo Vittorio Emanuele Leopoldo, l'ultimo genito del re, nato l'8 gennaio dello stesso anno. Vittorio Emanuele II morirà a 58 anni di malaria contratta a Roma. Il suo primo successore, Umberto, morirà a 56 anni assassinato da un anarchico, Gaetano Bresci. Il secondo successore, Vittorio Emanuele III, morirà in esilio ad Alessandria d'Egitto. Il terzo, Umberto, perirà anch'egli in esilio a Cascais, in Portogallo. Ecco, queste qui sono cose storiche per cui non si scappa. Don Bosco non era mica, non faccio nomi, ma diciamo questi che si sentono grandi e grandi non sono. E si sentiranno grandi agli occhi degli uomini, ma sono piccoli agli occhi di Dio. Pertanto questo qui è un esempio, ma forse solo quello, perché io sono qui a Fatima e la Madonna, che è la regina degli apostoli, la madre di Dio, la sposa dello Spirito Santo, noi abbiamo snobbato anche la Madonna. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. E la guerra è venuta? E come è venuta? E continuano a parlare dei forni crematori, che tanto adesso diciamo che anche questo ha un segnale, tutto significa qualcosa, non c'è niente che non significhi niente. Allora, noi abbiamo parlato di questa immane tragedia, vero, del nazismo, che poi si parla meno del comunismo, che non è che ne ha fatte di meno, no? Visto che riempiva le fosse comuni con le ruspe per i morti che finivano in Siberia, ma comunque diciamo è stata una carneficina. I forni crematori, diciamo che la gente che finiva dentro nel forno crematorio ci stava, che ne so, 5-10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora per essere cremati, tutto quello che volete. Però la nostra intelligenza, che è molto corta, non ha pensato a quelli che invece stanno nei forni crematori eterni, che si chiama inferno. Siamo dei disgraziati, soprattutto nell'intelligenza, perché non riusciamo a interpretare gli eventi. Devo dire così, e cosa devo dire? Io sto qua e naturalmente mi medito, mi rumino continuamente le cose, dico: ma possibile che con tutte le teste che c'erano non ci sia stato qualcuno che abbia voluto reagire a questa mancanza di fede in colei che è apparsa ed è stata creduta l'apparizione? Però se io credo all'apparizione ma non credo a quello che dice, allora è come non avessi creduto all'apparizione, perché siamo doppi, no? Diciamo sì, ma poi facciamo no. E allora è successo quel che è successo, e non è ancora finita la storia, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, se alla prima ha detto se non smettete di offendere Dio, noi dopo la Seconda Guerra abbiamo moltiplicato i peccati, abbiamo moltiplicato le leggi anticristo, per cui vogliamo la morte di Cristo, a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Ora, coloro che sono amici del cornuto, vero, sono andati al potere di qua e di là, in giro per il mondo, e hanno trascinato il popolo nella fogna, praticamente, parliamoci chiaro, no? Adesso, ma che cosa ci aspettiamo? La Madonna dice: infine il mio cuore immacolato trionferà, ma sapete che prezzo? Vedrete che prezzo, altro che terremoti, forse soltanto questi qui, siccome il Signore è lento all'ira e grande nell'amore, cosa fa? Diciamo, ci punzecchia prima con gli spilli, no? Poi con i chiodi e poi con qualcosa di ancora più grosso, no? Perché dice, vediamo se capiscono, se intendono, ma non si intende. E naturalmente bisogna anche saper, credo, interpretare gli eventi. Ora, l'Europa, evangelizzata in gran parte dalle abbazie benedettine che si sono inoltrate fino al nord Europa e hanno evangelizzato l'Europa, San Benedetto è il patrono d'Europa. Bene, l'Europa non vuole riconoscere le proprie radici cristiane, ma anche quelli che credono di essere cristiani, San Benedetto dà un altro avviso che è interessantissimo, però bisogna vedere se uno riesce a capirlo, perché ti dirà che tu hai fantasia a fare queste interpretazioni. Ora, praticamente, della Basilica di San Benedetto a Norcia è rimasta solo la facciata. Ma poteva crollare tutto, ma perché la facciata è stata in piedi? Ma chissà perché. Voi provate a indovinare perché è rimasta in piedi la facciata. Perché i cristiani di questo nostro tempo praticamente hanno solo una facciata di cristianesimo, ma manca tutto il resto della costruzione. C'è un'ignoranza veramente, non so come definirla. Sono contento che Casa Mariana, edito per la penna di Padre Stefano Strapazzato, è un bel libretto che vi consiglio di leggervelo bene, i novissimi, con l'esempio dei santi, che spiega quello che spiega la Chiesa, e poi c'è l'esempio dei santi che la spiegano con esperienze personali, e per cui non si scappa. È un libretto come al solito, vero? Con, diciamo, una teoria e una pratica, per cui non ci scappi. Cioè, il Signore ha detto così, la Chiesa insegna così, i santi mostrano, ecco, con eventi miracolosi, eccetera, eccetera, che quel che è giusto e quel che è sbagliato. Allora, perché vengo qua? Vengo qua e sono da solo, per modo di dire, ecco, per ritirarmi, perché veramente sto male, in mezzo a persone che sono facciata di cristianesimo, no? Ma è una facciata anche sfacciata delle volte, no? Per i comportamenti, per le dichiarazioni, per la confusione, per tutte queste cose qua. Allora dico, Madonnina mia, sono venuto qua per chiederti il trionfo del tuo cuore, perché non ne possiamo più. Castigaci, ma salvaci, e castiga soprattutto quelli che non credono ai castighi, così, diciamo, altro che pre-cristianesimo, i castighi. Perché la Madonna, che è venuta a parlare di castighi, vuoi vedere che per andare d'accordo con i luterani mettiamo fuori dalla Chiesa anche la Madonna? Io non lo so, diciamo che davanti a queste cose uno deve dire, ci devono essere dei poteri forti, diciamo non seguaci di Cristo, ma anticristo, che sono arrivati fino ai seggi più importanti per modificare la verità e far dire a Gesù Cristo quello che non ha mai detto, perché i cristiani credono a quello che non è mai stato insegnato, se non dagli eretici. Ecco, allora, qua davanti, ecco, davanti alla Madonna, che lei è venuta come mamma, è venuta a parlare con i bambini, perché se avesse parlato con gli intelligentoni di questo nostro tempo, vero, con i giornalisti di questo nostro tempo, chissà cosa avrebbero scritto. Ecco, allora, se noi adesso leggiamo oggi, perché oggi neanche farla apposta, dico cosa mi tocca dire nel giorno in cui, vero, si festeggia, vero, la dedicazione delle basiliche di San Pietro e Paolo, che io non lo so da lassù cosa diranno, diciamo, un po' che di capelli ce l'avevano anche sulla terra, no? Avranno le mani sui capelli, dice: Signore, ma cosa stanno facendo della tua chiesa? Ma cosa stanno facendo? Noi abbiamo offerto la nostra vita per amore tuo, per il bene delle anime che sarebbero venute dopo di noi. Ma cosa stanno facendo su quella faccia della terra? Ma intervieni, Signore, bloccali, confondili, umiliali, castigali, ma salvali. Era la dedicazione delle basiliche, no? Speriamo che non crollino anche quelle, anche se mi hanno detto che quelle di San Paolo, no, forse sì, San Paolo l'hanno chiusa per pericolo di crolli, no? Ma anche perché poi anche il significato dei crolli di tutte queste chiese ha un significato. Cioè, prima di cadere le chiese fatte di mattoni o di pietre, è caduta la chiesa, quella spirituale, mica tutta, per grazia di Dio. C'è sempre il piccolo gregge di persone strapazzate che resistono nelle catacombe, no? Ma prima è crollata quella, adesso se crollano quelle di pietra è segno che prima sono crollate quelle spirituali. Cioè, vedete che anche San Francesco aveva capito una cosa per un'altra, è andata a riparare la chiesa di San Damiano, no? Con malta e mattoni, no? Ma dice: ma no, ma non è questa qui la chiesa che è in rovina, dice, è la chiesa spirituale che è in rovina, cosa fai con quei mattoni là, Francesco? Adesso facciamo la ricostruzione della chiesa, ci sono i miliardi, i milioni, ma cosa volete costruire? Bisogna costruire la chiesa spirituale, quella materiale, diciamo che è una cosa seconda. La prima cosa è ricostruire la chiesa spirituale, con il trionfo del cuore immacolato che va invocato, e soprattutto dobbiamo pentirci e vestirci di sacco e dire: Signore, contro di te abbiamo peccato, quello che è male ai tuoi occhi noi l'abbiamo fatto, ci pentiamo, Signore, abbi compassione di questo popolo dalla zucca vuota e dal cuore vuoto pure quello, e salvaci. Abbiamo capito il nostro errore, non lo faremo più. Come i serpenti velenosi erano entrati nell'accampamento di Mosè, che è la chiesa in pratica, e mordevano e facevano morire le persone, i serpenti velenosi ce l'abbiamo anche noi e hanno fatto morire tante persone. Hanno fatto morire anche sacerdoti, hanno fatto morire famiglie, i serpenti velenosi. Ma se non invochiamo il Signore, diciamo: abbiamo capito, se abbiamo peccato, allontana questi serpenti, perché abbiamo capito che sono un castigo che tu ci mandi per richiamarci all'ordine. Ecco, adesso spero che non mi mettano in galera, non lo so per quello che ho detto, no? Però diciamo che alla fine, se dovessi anche andarci, ci vado col mio angelo custode che non mi lascia mai, e starò in compagnia sua, vero? Ma per dire che oggigiorno, se le sciocchezze le dicono i governanti, tutti stanno zitti, no? Se un uomo del popolo dice una cosa che secondo loro è una sciocchezza, lo massacrano, è vero, viene strapazzato in tutto il mondo, su tutti i media di tutta la faccia della terra. Che vergogna, pensate un po'. E dopo vogliamo essere anche premiati, no? Saranno premi, che devo dire, se non sono castighi sono premi. E, diciamo, il riferimento non è al popolo che è stato, diciamo, che magari c'entra poco o non c'entra niente, il popolo terremotato, ma qui è terremotata la Chiesa, è terremotato, diciamo, la morale, è terremotata la verità, è tutto terremotato, no? Per cui, diciamo, quelli che hanno patito queste cose qua sono un segno, no? Ma vi ricordate quando cadde la torre di Siloe, no? Su quelle persone là? Dice: no, non è caduta per la colpa di quelli che sono rimasti sotto, dice Gesù Cristo. Ecco, quella è la parola che bisognava tirar fuori al momento giusto. Però se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Per cui vuol dire che bisognerebbe che cascasse anche qualche palazzo dove ci stanno dentro quelli che fanno le firme, vero, le firme anticristo. E allora forse direbbero Signore pietà e si salverebbero dicendo Signore pietà. Bene. E Anna, leggiamo l'Apocalisse, dolcezza e amarezza.
Certo. Allora l'apostolo prediletto, nel corso di una visione, ode una voce che gli comanda di prendere il libro e divorarlo. È Cristo che affida alla Chiesa, nella persona di San Giovanni, il libro dei misteri di Dio. Mangiare il libro significa impossessarsi del contenuto del messaggio divino, da rivelare ed assimilare prima di comunicarlo. La divina rivelazione ha l'aspetto di dolcezza, amarezza. Un messaggio dolce per i buoni, che porta alla pace e alla gloria, ma amaro per i cattivi, ai quali minaccia sventure e castighi.
Ma guarda un po'.
Infatti.
Ma guarda un po'.
Vedi che qualche voce, ecco, ci aspetteremmo una voce che ti appoggiasse determinate.
Ma insomma, diciamo, era così semplice la cosa anche da risolvere. Bastava dire, guardate, Gesù Cristo, quando cadde quella torre di Siloe, se non è, non sono rimasti sotto quelli lì perché erano peggiori degli altri, no?
Però,
dice, ma no, ha detto così. Dice, ma se non vi convertirete, quello vale per il resto non terremotato, vero? Perirete tutti allo stesso modo, a parte che non ci sono neanche stati morti, diremo, nel secondo terremoto, no? Ci sono stati nel primo. Qui, diciamo, dovremmo dire, ma insomma, noi camminiamo sulla terra, vedete, i santi dottori della Chiesa, voi pensate a San Bonaventura. Piangi, o uomo, perché con il tuo peccato hai fatto disordine nell'universo. Dice così, se la terra potesse, ti inghiottirebbe, perché non sopporta di essere calpestata da delle creature ribelli al creatore. Pensa un po', San Bonaventura, dottore della Chiesa, no? Allora, se la terra si apre, no, e ci, qualche volta può accadere questo, no, ma il Signore, il fine qual è? Dice, ma perché vi sentite voi come Dio? Siete come Lucifero, ovvero che crede di essere Dio, no? Cercate di somigliare a San Michele Arcangelo, che dice, che significa chi è come Dio. E così preghiamo e supplichiamo, perché guardate che la gente, se voi guardate la strategia del maligno, no? Nel momento in cui la fede dei cristiani è al minimo livello, per cui fiacca, debole, confusa, eccetera, il nemico dice adesso attacchiamo, difatti si danno da fare testimoni di Geova, si danno da fare tutte le sette di questo mondo, perché sanno che il cristiano di oggi è uno che non sa difendersi perché non conosce la verità. È un cristiano da facciata, con la facciata di San Benedetto, manca tutto il resto della costruzione. E così. Allora, io Giovanni, tu l'hai letto adesso, devi leggere.
No, adesso lo leggo, ho letto solo la parte introduttiva. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io Giovanni, udì una voce dal cielo che diceva, va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse, prendilo e divoralo, ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito, ne sentì nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re.
E così vedrai quante botte piglierai a dire la verità a quelli che sono schiavi della menzogna. Però è interessante perché qui c'è un invito praticamente da parte dell'angelo, che poi è mandato da Dio, cioè l'angelo vuol dire messaggero, no? E viene invitato a, diciamo, a nutrirsi, ecco, dice divoralo, no, il libro. Ed è interessante perché il Signore ci ha donato se stesso perché ci cibiamo di Lui, come carne. Ma in questo caso ci invita a nutrirci di Lui, verbo. E dobbiamo nutrirci di verbo e di verbo fatto carne, per incarnare Gesù Cristo, come ha fatto la Madonna, che è madre di Dio, che è mia madre, chi sono i miei fratelli, tutti quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica, la vivono praticamente. Allora, ma divorare, perché divorare? Perché pensate che Sant'Ignazio di Loyola, che non era mica un buon cristiano, però il Signore l'ha messo là all'ospedale con una ferita alla gamba, vero che era in cancrena, cosa aveva. L'essere non aveva niente, gli piaceva leggere, e lì c'era soltanto il Vangelo. Lesse il Vangelo e capì che le cose che erano scritte là non le poteva dire un uomo, ma solo Dio. Ed erano parole talmente alte che lui poi decise, è vero, di seguire Gesù Cristo e formò la Compagnia di Gesù, ecco, fondò la Compagnia di Gesù. Perché la parola di Dio è parola di vita eterna, sapete, i nostri governanti parlano, gridano, a forza di gridare credono di essere creduti, ma noi non possiamo crederli, cioè il cristiano che divora la parola di Dio che è verità, quando sente parlare queste persone, no? Se non gli viene da ridere, gli verrà da piangere, ma dirà, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma chi è che vuoi far fesso, no? Ma chi è che può crederti? Tu stai dicendo delle cose che non sono vere, perché le uniche cose vere che noi conosciamo sono quelle sono dette da Gesù, e tu mi dici il contrario, io dovrei crederti. Non ti credo, perché lampada ai miei passi è la tua parola. Chi segue me non cammina nelle tenebre. Avete visto quanti camminano nelle tenebre? Sapete perché? Perché non seguono Gesù. Ma no, ma noi lo seguiamo, non è vero. Non lo stiamo seguendo. Cristiani da facciata. Non è vero che seguiamo Gesù. Perché chi mi ama osserva la mia parola. E se tu non osservi la parola, non lo ami. E se non lo ami, non lo segui. E allora tu sei un illuso. E credi di seguire Gesù Cristo a suon di messaggini, forse? Il cristiano deve essere una persona molto seria, che si confronta sempre con la parola di Dio. Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta. Del resto l'Eterno Padre, il giorno del battesimo di Gesù, ovvero proprio invitò tutti ad ascoltare, è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, dategli retta, fate quello che vi dice. E poi alle nozze di Cana la Madonna, madre sua e madre nostra, per grazia e per misericordia, al miracolo delle nozze di Cana, che cosa disse? Fate tutto quello che egli vi dirà. Io sono devoto della Madonna, ma fammi un piacere, cosa vuoi essere devoto della Madonna? A modo tuo sei devoto della Madonna, un devoto di facciata. Ma se tu fossi un vero devoto della Madonna, faresti tutto quello che Gesù ti comanda. Invece fai quello che vuoi tu, è quello che preferisci tu. E tu scegli, è vero, qui non è come andare al supermercato che ti prendi quello che ti piace. Gesù lo devi prendere tutto intero, compresa la croce, i chiodi, i flagelli, le spine, tutto devi prenderti, tutto Gesù. Adesso lo voglio togliere di mezzo, Gesù Cristo, perché c'è Gesù sofferente, Gesù è risorto, basta. No, ma che discorsi sono? Ma non vedete che siamo stolti? Gesù Cristo, per smentire il pensiero corrente, che vuol togliere di mezzo Gesù Cristo crocifisso, ci ha mandato un santo inchiodato sulla croce per 58 anni. Non vedete che figure ci facciamo? e andiamo in giro a far sorrisi e a mostrare che siamo benedetti da Dio. Ma come siamo benedetti da Dio? Che in pratica non lo seguiamo. Siamo benedetti dal principe di questo mondo, non da Dio, che ci mostra Cristo e Cristo crocifisso. Non voglio sapere altro, dice San Paolo, se non Cristo e Cristo crocifisso. E allora è dolce ed è amaro. A dire la verità, devi patire, devi essere perseguitato. Tant'è vero che Gesù dice beati perseguitati a causa della giustizia, perché grande sarà la loro ricompensa nei cieli. E la promessa che fa ai perseguitati supera tutte le altre promesse. Anche gli altri sono beati, ma diciamo così grande importanza a coloro che sono disposti a patire per tenere alta la bandiera della verità, vero? Questi qua sono beati. Grande sarà la vostra ricompensa nei cieli. Per cui è dolce ed è amaro, però vedete, il dolce è piacevole, ma l'amaro è anche digestivo, per cui per digerire tutte le cose che accadono in questo mondo bisogna prendersi l'amaro per digerirle, se no ti restano sullo stomaco. L'amarissimo che fa benissimo, dicono, ma difatti è così. E allora davanti a questa situazione, diciamo, io sono qua che vi parlo, ma credetemi, non è che mi godo a parlare e trattare queste cose, sarei contento di stare in un bosco, non so, in una grotta, non ho più voglia di parlare con nessuno, perché è difficile trovare qualcuno con cui puoi parlare di vita cristiana, perché quando parli di queste cose ti guardano, strabuttano gli occhi, perché sembra che tu sia un extraterrestre. Forse dovrei andare in giro col casco, con le antenne, dico, ah, io sono un abitante di Marte, no, visto che mandiamo le sonde fin su Marte, dice, guardate, voi ci avete messo un bel po' di tempo a arrivare su Marte, invece sono già sbarcato sulla Terra, qui dovete ascoltarmi perché vengo da un altro mondo, cose dell'altro mondo, direbbe la gente, e invece sono miserie di questo mondo. E vabbè, che dobbiamo dire, Anna? E noi tanto abbiamo la nostra età, per cui ci fanno compassione i giovani poveracci,
le generazioni,
no?
Che
sì, ingannate, strapazzate, condannate, mamma mia, che roba. Vediamo un po' quel che ci aspetta. Niente di buono, cioè, prima l'amarissimo che fa benissimo, poi dopo la digestione avremo la gioia del trionfo del cuore immacolato, ma prima, cari miei, quante amarezze, quante sofferenze, quante lacrime, quanti pugni sul petto ci dovremmo dare e dire mia colpa, non ho fatto niente per evitare, non ho riparato, ero come un babbeo che ascoltava davanti allo schermo, al video, le notizie che mi hanno riempito la testa, avrei dovuto dire con quello che so. Io il resto della mia vita devo passarlo in preghiera e in penitenza per aiutare Gesù a riparare la sua Chiesa che è tutta in rovina. Sono parole di Gesù dette a San Francesco, io non voglio mica fare il profeta, vero? Per carità. Mi guardo bene. Mi piace citare quelli che queste cose le hanno dette e con la loro santità le hanno anche confermate. Pertanto di mio non ho messo niente e non voglio mettere niente. Ecco, nascondersi nelle piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re, vedi, devi profetizzare, ma devi, cioè, non l'avrebbe fatto volentieri, perché dice, ma tu mi vuoi mandare al massacro. La gente non sopporta ogni profeta, guardate, è tanto semplice, se voi leggete, no? Tutti i profeti sono morti ammazzati, perché quando il profeta mandato da Dio diceva che il Signore mi manda a dire che sarete castigati, cosa succedeva? Ma ammazzatelo quello là, viene a rovinarci le feste, le orge, ci rovina tutto, quello là, toglietelo di mezzo, dà fastidio. Lo so, così è purtroppo, no? Difatti, siccome me lo sono sentito dire proprio in faccia dal demonio, taci tu, perché sai troppe cose. Vedi che roba? Io non sapevo di sapere troppe cose, però vedo che quando parlo di queste cose, dico, ma com'è? Non ho mai sentito, ma perché non le dicono? Ma è vero, ma allora perché non ce le dicono? Dico, perché voi ascoltate quelli che sono pagati per dirvi il contrario della verità. Bene, Anna, adesso abbiamo anche il Salmo, i Salmi. Io devo chiedere la grazia di essere esentato, diciamo, dopo Fatima, io non vorrei più parlare, non vorrei più dire niente, no? Sono stanco di parlare, mi sembra di parlare al vento, perché tanto la gente è curiosa, no? Vuol sentire cosa dice Tizio, Caio, Sempronio, però non è che cambia qualcosa. E allora dico, se vale la pena caricare di responsabilità quelli che poi sono curiosi, vogliono sapere ma non fanno niente per riparare, allora a sto punto sarebbe meglio non caricarli di responsabilità e lasciarli nel loro brodino, se si sentono bene, nel brodino tiepido che ha generato cristiani tiepidi. Allora...
No. Per carità, penso alla rana cocchia, no? Quindi faremo quella fine lì, no? Lascia.
Sì.
No, ti è stato affidato un compito e devi attenerti a questo.
Non lo so neanche, io mi sono trovato qua, non dico esatto, per caso, non so neanche io come mai sono finito dentro qua. Boh.
Vedi, c'è un senso, c'è uno scopo sicuramente.
Sì.
Allora il Salmo, quanto sono dolce al mio palato le tue promesse, nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le tue ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, e sono essi i miei consiglieri. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro nell'ante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi.
Questi qui non sono notizie giornalistiche, è Dio, lo Spirito Santo che parla. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, allora già noi vediamo, con tutte le menzogne che sentiamo, vuol dire che nel cuore c'è la menzogna, no? Perché dice la verità che ha nel cuore, ma bisogna averla nel cuore la verità per dirla, ma dov'è sta verità? Allora, con tutte le menzogne che sappiamo, che sentiamo, no? Dice, questi qua nel cuore hanno la menzogna, non sparge calunnie con la lingua. Ora, per ammazzare uno che ti dà fastidio, come bisogna dire? Come hanno fatto con Gesù Cristo? Ha bestemmiato, caccia i demoni nel nome di Belzebul, ha detto, si è fatto come Dio, deve morire. No? Allora, pensate un po'. Pertanto oggi c'è questa specializzazione, se ti beccano i media, ti massacrano, dicono di tutto e di più, escono veleni di ogni sorta, pertanto vuol dire che nel cuore non hanno la verità, vero? E spargono calunnie perché devono scrivere, devono fare, devono, con la loro lingua o con la loro penna. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino, ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Ora, noi vogliamo onorare chi teme il Signore, ma dice non fa danno al suo prossimo, non lancia insulti al suo vicino. Cioè nel tempo della misericordia, che ci spalanchiamo la bocca, che tutti hanno in bocca la misericordia, non siamo mai stati così crudeli come nel tempo della misericordia, no? Qualche giorno fa si è celebrato però è il giubileo dei carcerati. Ma è una cosa buona, lo dice Pannella, sarà buona, non lo so. Ma io sono preoccupato piuttosto del fatto che il giubileo dei carcerati che sono in purgatorio, e Gesù dice non uscirete di là finché non avrete pagato fino all'ultimo spicciolo, ma patiscono molto di più dei carcerati di questo mondo, che poco poco gli portano anche le donne per i loro vizi. Possono far di tutto, no? E ancora si lamentano, ma sapete, in purgatorio sono dolori atroci, perché dobbiamo purificarci dei nostri peccati. E allora questi qua, che praticamente hanno riscaldamento, l'aria condizionata, mangiano tutti i giorni, non pagano l'affitto, non pagano le tasse, no? È vero che sono là, però non mettiamoli in confronto del purgatorio. Allora, se noi non aiutiamo le persone a non andare nel carcere del purgatorio dicendo la verità, insegnando la vera dottrina e insegnando come si fa ad evitare le carceri, diciamo, spirituali, sarebbe un dono di misericordia verso le persone che sono incarcerate di là. E quelle incarcerate di qua, per quanto patiscano, non patiranno mai come quanto patiranno in purgatorio. Per dire, ecco, uno guarda di qua e guarda di là. Cioè, le medaglie hanno sempre due facce, no? Però guardarne solo una non mi sembra giusto. Cioè, guardarle tutte e due e parlare solo di una non è neanche giusto, non è neanche onesto. Allora, non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Mamma mia, quanti soldi girano in quei palazzi là. Sono tutti scandali continui, soldi che girano. Ecco, Padre Pio diceva, confusione di idee, predominio di ladri. Volete che Padre Pio non sappia quello che dice, no? Qui. Aumentiamo le accise, aumentiamo le tasse. Ma perché non vi calate gli stipendi anche, no? E le vostre spese inutili, no? Perché continuate a mungere una mucca che non fa più latte, ormai è stanca di essere munta? Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Colui che presta il denaro, che non presta denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Perché oggi, sapete come funziona, i poteri forti ti dicono se tu vuoi far carriera, per cui se non ti danno soldi, ma ti daranno anche i soldi, devi servire a noi, allora tu praticamente accetti i doni contro l'innocente. Pensate un po', ammazzare i bambini, è vero, innocenti, perché qualcuno dall'America o da dove ha spinto tutti i popoli, vero, a darci la disgrazia dell'aborto legalizzato pagato dallo Stato. Ma pensa un po', io pago le tasse per ammazzare i figli, Che bel cristiano sono, no? E dove sono questi cristiani? Sono cristiani di facciata. Se i cristiani dicono bene, noi non paghiamo più il canone televisivo, non paghiamo più le tasse, che non togliete tutte quelle leggi inique che sono anticristo. Ma questi cristiani di facciata sono come i conigli, non hanno il coraggio di ribellarsi a questo tsunami infernale. E vabbè, Anna, io mi fermo, no? Dici, ma tu sei là, Fatima, praticamente, visto che qui sono considerazioni al seguito delle apparizioni, esatto. Perché in pratica non abbiamo creduto a quello che ha detto, e ci siamo in mezzo, allora sono qua e mostro, mi sembra, ecco, dimostrare dove ci siamo cacciati a non dare retta alla mamma che è venuta a dirci state attenti ragazzi, no? Avete peccato, siete stati castigati, basta, smettetela, chiedete perdono al Signore. Chiedete perdono al Signore se non volete avere altri castighi. E invece continuiamo ad averne e andiamo in cerca di quelli peggiori, no? Io so che la Madonna a Teresa Musco gli ha detto così. i vivi rimpiangeranno i morti, vedrai, vedrai, quelli che resteranno piangeranno e quelli che moriranno piangeranno in purgatorio e se non vanno a finire all'inferno, perché altro che i castighi non esistono. E vabbè. Allora chiediamo la pausa musicale.
E ci risentiamo tra un attimo.
Sì, magari mettessero su, vero, una pausa di Fatima, anche per darmi un po' di, come dire, di gioia, almeno sento cantare qualcuno che canta delle cose belle, e serie pure, no? Bene, riprendiamo la nostra conversazione dolorosa per me, perché sono misteri dolorosi, no? E volentieri faccio sempre la Via Crucis, perché nella Via Crucis viene mostrato in tutte le sfaccettature della sofferenza di nostro Signore Gesù Cristo e ci mostra il prezzo della nostra redenzione. Padre Pio dice, quando andate a messa portatevi sul Calvario. Io vorrei vedere quali sono i cristiani che vanno sul Calvario quando vanno a messa. E dice, e contemplate colui che ha sborsato il prezzo della vostra redenzione. Vedete, i cristiani di facciata sono quelli che credono di esserlo, ma l'altro giorno nelle preghiere dei fedeli mi ha colpito una preghiera che suonava così. Signore, ti preghiamo per tutti i cristiani che sono cristiani tre quarti d'ora alla settimana quando vanno a messa, se ci vanno, perché tutto il resto della settimana vivono da pagani. Che bello, ha detto la verità, cristiani di facciata, Anna, sono così?
È vero, sì.
Cristiani di facciata, come la facciata della Basilica di San Benedetto. quella mostriamo. Se i cristiani sono fatti di una parete che sta in piedi per miracolo, pensate un po', un'altra scossetta e va giù tutto, no? Per cui questi cristiani provati non sono cristiani che resistono, no? Resistete. Ecco, San Paolo, leggiamo San Paolo, e poi San Paolo ci spiega bene le cose, no? Resistete fino allo spargimento di sangue, resistete. Invece qui si adeguano tutti quanti a ogni vento, ogni vento
si cambia direzione.
Eretico. Allora Anna,
sì. L'immagine trasmessa proprio dopo l'ultimo terremoto di questa folla inginocchiata in piazza a pregare, dico, ecco, il Signore così deve fare proprio per rimetterci in ginocchio, deve proprio, ecco, veramente toccarci in questo modo, perché vedi, nonostante tutto non cambia niente purtroppo, e la soluzione è solo il castigo, non c'è niente, è misericordia, è così che si può ritornare proprio al Signore, se non veniamo, ecco, punti in questo modo, c'è poco da fare, purtroppo. Siamo inossidabili, come posso dire, non lo so, Claudio, veramente incredibile.
Ma no, ti dicono che sei, no, che sei pessimista, capito?
Ma per Bacco,
no, se tu vedi, no, che una mela è marcia, dici, ma no, ma guarda che tu sei pessimista, ma non vedi?
È del buono,
vabbè, questo è il discorso da moscerino, perché per i moscerini una mela marcia è una mela appetibile, perché quella che non è marcia non ci fanno niente, muoiono loro.
Hai ragione.
Per cui il moscerino dice, ah, questa sì che è una mela sana per noi, che possiamo mangiare, no? Il contrario di quello che diciamo noi, no?
È giusto, giusto. Bene, allora passo al Vangelo. Sì. Mosso d'ardente zelo per la gloria del Padre, Gesù scaccia in forza della sua autorità divina i mercanti dal Tempio, i quali avevano profanato quel luogo sacro, riducendo la casa del Signore da casa di preghiera a luogo di mercato. Offriamo preghiere, specie l'adorazione eucaristica in riparazione dell'atteggiamento irriverente che molti tengono in chiesa, entrandovi con noncuranza, chiacchierando o vestiti in modo indecente, senza considerare che Gesù è presente, vivo e vero nel tabernacolo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, e voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti, gli scribi, cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo, ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo.
Hai capito? Guai, ecco, contrastare i poteri che concedono le cose sbagliate. No? Allora, pensate un po', la mia casa è casa di preghiera, non profanate, ha detto, guardate, non profanate la mia casa. E difatti è stato anche, tu l'hai letto, vero, che oggi si profana la chiesa. La gente, cioè la chiesa non è una passerella organizzata dai modisti per mostrarci gli ultimi modelli di vestiti o di svestiti. È la casa del Signore, ma che scherziamo? E allora, vedete, bisogna sempre tornare a Fatima, no? Fatima dice, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Ecco, ma l'ha detto solo Fatima, perché poi la gente corre di qua, corre di là, apparizioni di qua, apparizioni, ma non dice mica queste cose nelle altre apparizioni. Allora io resto dove mi dice tutto, dove c'è la completezza del messaggio che è diciamo, secolare, dice, appunto dice, infine il mio cuore, ecco, ci sarà un lungo tempo di pace, credo, dopo che saremo ridotti veramente ai minimi termini, chi è che ha voglia di far battaglie, saremo umiliati a morte. E allora Fatima spiega tutto, dice, un lungo periodo, per cui la Madonna parla, diciamo, annuncia delle cose, arriva al trionfo del cuore immacolato, per cui c'è un arco che dura fino al trionfo e durerà anche oltre, nei secoli, pensa un po'. Per cui annuncia delle cose grandiose, non sono tutte uguali. Io vengo qua perché qui trovo tutto, c'è la spiegazione di tutto. Vado ad ascoltare altre cose, mi riempio la testa e poi alla fine mi dimentico quelle più importanti. No? La Madonna viene a dire, peccati della carne, inferno. Noi benediciamo anche i peccati della carne, per cui doppio inferno. Le mode sono scandalose e nessuno ne parla, vero? Anzi, lui ha cacciato i venditori, ma qui dove sono i preti che cacciano quelli che entrano mezzi nudi? Se lo facesse un prete, ma finirebbe male, sarebbe ripreso da tutto il vescovo, che ne so io, anche rischierebbe di essere scomunicato, magari anche sospeso di vinis, perché si è permesso di far rispettare la casa del Signore. Capite dove siamo arrivati? Però se non vai a Fatima non capisci queste cose, no? E allora ti pare che vada tutto bene, dice, ma dove? La Madonna appare di qua e di là, la gente è mezza vestita, mezza nuda, insomma non dice mai niente, vuol dire che va bene così. Invece non è vero. Io sto dove mi dice tutto quello che mi serve per raggiungere la meta. E mentre a Fatima, diciamo, ha dato delle cure, non dico per curare le febbri da cavallo, no, che erano in corso, adesso sembra quasi che ci voglia curare con le aspirine, io non lo so, mi sembra che dovremmo dar retta, visto dove siamo arrivati, stiamo attenti, facciamo confondere le idee, noi siamo malati più di quelli che hanno la febbre da cavallo e con l'aspirina risolviamo poco, non bastano 3 Ave Marie. Fate penitenza in tutto quello che potete, dice la Madonna ai pastorelli, no? Non dice che devi digiunare un giorno, no? O giorni, dice fate sacrifici in tutto quello che potete. Vedi che c'è una completezza. Scusa, io non posso fare quella penitenza. Devi farne delle altre, ma devi farle. Vabbè, allora Anna, Gesù li ha cacciati. E volevano farlo morire. Tu quando cacci le menzogne, per la gente tu sei morto, non ti voglio più sentire, basta. Perché vai contro la loro facciata, la loro fede di facciata. E allora tu sei antipatico, sei esagerato, c'hai tutti i difetti di questo mondo e loro hanno tutti i pregi di questo mondo, per cui tu devi morire, ma io devo restare vivo con la mia tiepidezza e difenderla anche con forza. Anna, leggi tu, voilà, e sentiamo cosa dice Don Dolindo.
Don Dolindo, certo. L'ingresso di Gesù in Gerusalemme e la cacciata dei profanatori dal Tempio, dopo aver fatto capire con la parabola delle mine che la manifestazione gloriosa del regno di Dio non era imminente come il popolo credeva, Gesù Cristo si avviò verso Gerusalemme, precedendo tutti. Egli andava verso la meta e l'epilogo della sua vita e precedeva tutti, perché in realtà andava avanti agli uomini per tracciare loro il cammino verso la celeste Gerusalemme, cammino di croce prima e poi di trionfo e di risurrezione. Il grido del popolo era un aperto riconoscimento di Gesù come Messia, ed essendo accompagnato dalla glorificazione dei miracoli fatti da lui, era un'affermazione solenne contro le mene invidiose degli scribi e dei farisei. non osavano opporsi direttamente all'entusiasmo popolare ed avrebbero voluto che Gesù stesso l'avesse fatto, cominciando a rimproverare i discepoli che gli erano vicini. Ma Gesù rispose: vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Egli volle dire che quel giorno quel grido era la verità e che se essi avessero taciuto avrebbero parlato del compimento delle promesse, le pietre stesse della santa città, testimonianza del disegno di Dio che si realizzava. L'ostilità dei farisei in mezzo all'entusiasmo del popolo era indice dello stato deplorevole nel quale si trovava Gerusalemme, e perciò Gesù, avvicinandovisi e contemplandola dall'alto, pianse sopra di lei esclamando: «Oh, se conoscessi ancora tu, e proprio in questo tuo giorno, quello che giova alla tua pace!» Pianse ad alta voce, come dice il testo greco, con singhiozzi, perché vide la rovina alla quale sarebbe andata incontro la città ingrata per non aver accolto la grazia immensa aspettata da tanti secoli. Per una falsa politica si sarebbe data in balia dei romani e dai romani sarebbe stata stretta di assedio e rovinata insieme ai suoi abitanti. La profezia di Gesù, che Gesù fece piangendo e singhiozzando, mostra tutta l'angustia del suo amorosissimo cuore. Quale amore aveva egli per il suo popolo e con quanta misericordia lo visitava. Eppure esso da ingrato lo rinnegava, anzi si preparava a crocifiggerlo. È orribile il pensare che dopo 40 secoli di attesa il popolo eletto doveva cadere in tale abisso da rinnegare colui che era la ragione della sua esistenza e della sua storia. È spaventoso di considerare che si sarebbe dato in balia dei nemici rinnegando il proprio Redentore. Eppure è questa la tristissima storia di tante nazioni apostate, di tante anime ingrate. Gesù viene con mansuetudine per chiamarle alla vita e sceglie sempre un umile strumento per raggiungerle, come scelse l'asinello per entrare nella santa città. Il sacerdote porta Gesù in un apparato di dolcezza e di bontà, non irrompe contro le anime, le supplica, non le minaccia, ma offre loro il perdono, non si stanca di chiamarle, ma continua ad invitarle, anche quando reagiscono. Gesù entra in loro in generale tra gli applausi e le benedizioni dei fedeli, poiché l'apparato della vita della Chiesa, che è tutta un applauso ed un cantico di amore a Lui, può impressionarle e conquiderle, ma esse si urtano, come i farisei. Si urtano delle lodi che si fanno al Signore e vorrebbero eliminarlo dalla cosiddetta vita civile. Lo studio delle moderne società apostate da Dio è quello di far tacere le voci che applaudono a Gesù Cristo, come voci fastidiose. È così che si sono a mano eliminate le manifestazioni sociali del culto e si è voluto far tacere tutto quello che può essere richiamo di fede. Si grida, si vuole la loro voce relegata nelle sagrestie, dove si sa che il popolo, bisognoso del suo re, non accorre. Parlano allora le pietre, le cattedrali maestose, i monumenti della fede e della carità, ma la barbarie moderna giunge persino a demolirli, perché non parlino di Gesù. È così che tante anime ingrate apostatano da Gesù e lo fanno singhiozzare su di loro e sulle ingrate e scellerate nazioni. Come per Gerusalemme, così per queste nazioni è riservato un castigo terribile, una guerra di distruzione nella quale si vedono i prodromi allarmanti. Già le nazioni sono circondate da trincee, poiché il militarismo le ha mutate in caserme. Già sono strette dall'assedio opprimente di ogni restrizione di libertà, e quando si lanceranno l'una contro l'altra, non rimarrà pietra sopra pietra delle famose opere della civiltà, per l'immensa rovina che semineranno. È penosissimo notare l'incoscienza con la quale i popoli considerano l'assedio che li stringe, giocano, schiamazzano, si divertono e peccano, peccano come non mai, pur camminando su di una corda tesa sull'abisso. Al vedere le città moderne, nella vigilia delle armi si rimane spaventati di fronte all'insipienza con la quale si considera il castigo di Dio e dalla completa sordità di fronte ai richiami della Chiesa. Si va avanti come ai tempi del diluvio, anzi peggio, perché si crede opera di patriottismo il dissimulare il flagello di Dio sotto le orge del nazionalismo e gli apparati dell'orgoglio, quasi che questo potesse salvare le nazioni dalla rovina. Gesù Cristo, appena entrato in Gerusalemme, andò al Tempio e cacciò via dal luogo santo quelli che lo profanavano, facendovi mercato. Con questo volle mostrare chiaramente che la profanazione della casa dell'orazione era la causa della rovina di Gerusalemme. Il dolore che lo fece singhiozzare sull'ingrata città lo spinse ad eliminare dal Tempio la profanazione, e l'amore che portava alle anime lo indusse ad insegnarvi ogni giorno per guidarle nelle vie della conversione. Questo atto di grande misericordia fu accolto dai principi, dai sacerdoti e dagli scribi con tale ostilità che cercavano di far morire Gesù, pur non sapendo come riuscirvi, dato che il popolo pendeva dalle sue labbra. Anche oggi, una delle cause più gravi dei flagelli di Dio è la profanazione delle chiese, sia da parte del popolo, sia da parte di alcuni indegni ministri del santuario. Si è portata l'impurità nella casa di Dio, con una moda sfacciata ed invereconda, e la si è ridotta tante volte un mercato. C'è nei fedeli l'incoscienza del loro dovere alla presenza di Dio, e c'è anche nei sacerdoti molte volte la capitolazione di fronte al male o la preoccupazione del tornaconto temporale. Non si vuole urtare la suscettibilità del popolo per non perderne i vantaggi temporali che esso può dare, e praticamente si riduce la casa di Dio ad un mercato. È necessario convertirci sinceramente e completamente a Dio, se vogliamo avere la speranza di sfuggire ai flagelli divini, ed è indispensabile ai sacerdoti, ad imitazione di Gesù, insegnare ogni giorno nel Tempio, già che i fedeli sono estremamente ignoranti. La moderna presuntuosa civiltà si crede gigante ed invece ha una statura più piccola di quella di Zaccheo. Si crede altruista ed è ferocemente egoista. Si crede giusta ed è prepotente, senza ritegno. Deve ascendere in alto, come Zaccheo. Deve ricevere Gesù e deve ritornare alla giustizia e alla carità vera, come vi ritornò Zaccheo, solo ricevendo Gesù con gioia, cioè con animo sincero e con vera fede, si può trovare salvezza. Tutto ciò che Dio ci ha dato deve mettersi a traffico per suo amore, per la sua gloria. Nessuno è padrone dei doni che riceve da Dio, ma deve renderne conto nel giorno del giudizio. Gesù piange sulla nostra rovina dal suo tabernacolo di amore, e non bisogna rendere vano il suo pianto. Convertiamoci a Dio ed accogliamo la visita delle sue grazie, corrispondendo al suo amore. Quante anime si lasciano sfuggire il momento di Dio, disprezzano le sue interiori chiamate e rendono così impossibile la loro risurrezione. È necessario accogliere queste chiamate amorose, se non si vuole essere assediati dal nemico ed andare incontro alla rovina. Vieni, Gesù, vieni nelle anime nostre, vieni nel mondo come re, vieni a riconciliarci nuovamente con Dio per mezzo della Chiesa. Donaci la pace e mutaci in novelle creature. Vinci, Signore, vinci la durezza delle anime. Vieni, trionfa, regna sulla rinnovata umanità. Amen.
Allora, Anna, ci leggi quel bel fioretto del giorno?
Subito, sì, sì. Il pastore che difende il suo gregge, San Leone Magno, fu il Papa che difese Roma e tutta la civiltà cattolica dall'attacco dei barbari. L'Occidente, infatti, era in preda alle invasioni barbariche e vedeva crollare gli ultimi avanzi dell'impero. Attila, detto anche flagello di Dio, era già alle porte di Roma. Il sommo pontefice gli andò incontro, senza difesa alcuna, pronto anche alla morte pur di difendere il gregge a lui affidato. Il capo degli Unni, al quale avevano creduto i più formidabili bastioni, il capo degli Unni al quale avevano ceduto i più formidabili bastioni, conferì con il pontefice presso le sponde del Mincio e si impegnò a non entrare in Roma. La calma e la dignità del romano pontefice, che affrontava senza difesa il più temibile dei vincitori dell'impero, esponendo la sua vita per il suo gregge, aveva scosso quel barbaro. I suoi occhi avevano scorto sotto l'aspetto di quell'augusto personaggio che proteggeva come intercessore la città di Roma, l'eccelsa figura dell'apostolo Pietro. Nel cuore di Attila il terrore si unì all'ammirazione, momento sublime in cui si rivela tutto un mondo nuovo. Il pontefice disarmato si affronta alla violenza del barbaro. Questo commosso alla presenza di una dedizione che non comprende ancora. Il cielo che interviene per aiutare l'uomo dalla natura feroce ad inchinarsi innanzi alla forza spirituale. E quale mistero! Poi termino con un pensiero di Santa Veronica Giuliani. I persecutori di Gesù erano segnati dallo sdegno e dal furore, mentre egli era tutta obbedienza al Padre e preoccupato per la loro salvezza. Essi facevano a gara per percuoterlo, mentre egli era tutto silenzio e carità. Essi tutto odio ed egli tutto bontà.
Anna, mi viene da ridere, perché sai che sono, mi piace scherzare, no? Cioè, a quel tempo siamo stati invasi dagli Unni, stavolta siamo invasi dagli altri.
Eh? Bella, come canto, meraviglia, perfetto.
Ma però, ma no, è interessante perché là lui le ha affermate, sì. Invece qui già venite a invaderci, ma tutti sì, quanti, tagliate
sì, le braccia,
siamo sì, felici, sì. Va bene, allegria, chiesa di Dio, popolo in festa, va bene, vediamo finché dura sta festa, no? Che si tramuta in lacrime. Bene, allora vi saluto tutti da questo luogo santo, ecco. Pregherò naturalmente, prego per tutti voi cari ascoltatori e soprattutto vi invito a non riempirvi la testa di notizie che tanto bisogna vedere chi le dà queste notizie, no? Se è pagato per dirvi quello che devono dire o se dicono la verità. Parlare poco, pregare molto. perdere poco tempo, non perderne proprio, ne abbiamo già perso troppo, non è più tempo di sperperare il tempo che il Signore ce l'ha donato per la nostra salvezza e per quella dei nostri fratelli. Usiamolo in cose sante, facciamo la penitenza di smettere di ascoltare tutte queste storie che servono solo a farci perdere tempo. Ecco, preghiamo di più, facciamo più ore di adorazione, ma dice la Chiesa è chiusa, dal segreto della tua stanza rivolgiti verso il campanile e adora il Signore stando in casa tua, non trovare scuse. Lo Spirito passa anche i muri e entra dentro nel tabernacolo, anche se è chiuso. L'amore fa questo ed altro. Non abbiamo più tempo da perdere. Guardate che capiremo cosa vuol dire il tempo perso, lo capiremo in purgatorio, quando non vedremo l'ora di uscire, ma non è tempo. E dice, tu dovevi utilizzare il tempo per farti santo e l'hai utilizzato, l'hai sperperato. Ecco, e adesso stai qua a piangere i tuoi peccati. Sia lodato Gesù Cristo, sì. Dobbiamo dire insieme alla sua Santissima Madre Maria. Sì. Santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna.
Ave Maria. Ave Maria.